Grazie moltissimo, fratello Demas. E ora siamo felici di essere qui stamane e sentire tutte queste belle testimonianze da queste ottime persone. Ora confidiamo che Dio continui ad essere con noi, a benedirci. Ora stasera, se il Signore vuole, ritengo dovrò parlare io. E ho chiesto al fratello Shakarian appena pochi momenti fa, ho detto, ora non mi sento imbarazzato, so che dobbiamo uscire da qui alle 11 e quando vengo qui parlo ogni cognizione di tempo. Sembra che a tutti noi capiti, sentiamo, dicono 2 minuti, 3 minuti, fratello Smith, sai che è difficile farlo in 2 o 3 minuti, so come avviene, mi dispiace per ciascuno, ma quella in cui ci troviamo è un'epoca del tempo e andremo nell'eternità, ma per adesso siamo nel tempo. E disse, fratello Demos, appena un po' prima dello scadere del tempo, non sentite imbarazzato, tirami solo per la giacca, saprò che è tempo di fermarmi, ora se non avrò terminato, finirò stasera. E se terminerò bene, stasera ho un nuovo testo. Ora, prima di aprire il libro, parliamo all'autore con i capi chinati. Caro Padre Celeste, ti ringraziamo stamane per questa riunione, per ciò che abbiamo già sentito. Se ora dovessimo andare oltre la benedizione, Signore, riterremmo che sia stato buono trovarci qui. Perciò prego che tu voglia continuare, se è buono il tuo cospetto, e continuare ad essere con noi e aiutarci. Ora ci raccogliamo intorno alla parola, come ci siamo radunati nella comunione reciproca, ascoltando le testimonianze di quanto tu hai fatto per noi. Lasciaci ora tornare nella parola e scoprire da dove viene tutto questo. Allora ciò sarà di conferma di quel che proviamo e vediamo accadere oggi. Accorda queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, come suo servitore, io sono obbligato verso un messaggio. E io a volte sono stato davvero mal compreso in passato e forse avverrà sempre. Ma talvolta però non dico delle cose per essere diverso, le dico per essere onesto. E mi piace dire ciò che penso sia giusto. Chiunque ha il diritto a quelle cose, di esprimere la propria opinione. Ecco perché sono fra di voi. E fratello Shakarian, parlando dei biglietti di preghiera, nelle file di preghiera, vedendo ciò che lo Spirito Santo, ora non l'ha detto riguardo a me, è riguardo allo Spirito Santo, perché io non potrei compiere quelle cose, tutti lo sanno che non lo potrei fare, ma quello che vedete qui è il lato minore. Dovreste essere in altri luoghi e osservare come lui predice delle cose e io cose che avverranno. E queste sono solo. Voi siete quelli che lo compiono, voi siete quelli che credono a Dio. E poi, se non credete a Dio, ricordate, Egli ve lo dice proprio qui sul palco. E se siete nel peccato, Egli ve lo dice. E le cose che avete fatto, non avreste dovuto fare, Egli ve lo dice lo stesso. Non si tratta solo di ciò che scrivono sul biglietto di preghiera. Potrebbero scrivere sul biglietto di preghiera sopra, non scriverebbero di essere un peccatore, questa donna vive con il marito sbagliato e così via. E loro non scriveranno questo sul biglietto di preghiera, ma lo Spirito Santo lo coglie comunque, capite? Così. E così ciò è quindi dentro come la parte soprannaturale, amici. E dico questo con onore perché non ci sono molti di noi questa mattina, è solo un piccolo gruppo. Mi stupisce al punto, mi rende così nervoso a volte. Mi viene come di gridare. Quando mi siedo in un punto sul versante di un monte, dove passo molto tempo a ricevere da Dio, scendo e annuncio alla gente ciò che Lui mi ha dato. E io non voglio essere diverso dalle persone, eppure per essere onesto, devo essere onesto con Dio, capite? Per un messaggio. E ora se il Signore vuole, stiamo preparandoci a partire immediatamente per un viaggio oltreoceano, proprio fra alcuni giorni, se sarà la volontà del Signore. E sollecito senz'altro le vostre preghiere. Siete così gentili, comincio a parlare e mi dimentico proprio del tempo, come tutti noi, ma fratello Shakarian, gli ottimi ministri qui sul palco e là fuori, tutti voi amici, Gesù Cristo, vi saluto nel suo nome, come un vostro congiunto, per la croce, per Dio, essendo fratelli e sorelle. Stamane voglio volgere nella scrittura, qui nel libro di Galati, se il Signore vuole. Desidero leggere una scrittura. Ora, ieri sera, vedendo il messaggio dato qui sul palco dal nostro fratello che ha amministrato, ha parlato in lingue. Bredesen, il fratello Bredesen, un ottimo uomo. Io considerare questo con la mia ignoranza e istruzione, la mia mancanza di comprensione per le parole. poi, sapendo che il messaggio è vero, e vedere tali uomini, come erano quel comitato l'altra sera, stare là, e che sanno far fronte a quel genere intellettuale, potrebbero non essere in grado di fare ciò che il Signore ha chiamato me a fare. Io non so fare quel che il Signore ha chiamato loro a fare. Noi però, operando insieme, sono certo che potremo divulgare il messaggio ovunque, se solo staremo davanti a Dio. E quando ieri sera lui diede una testimonianza, lo Spirito Santo parlò in lingue. E qualcuno là nell'uditorio, so sempre di reverire questo, perché ritengo per mezzo della Bibbia che è lo Spirito di Dio che porta qualcosa. E lui disse, parlò dell'ultima pioggia, la prima e l'ultima pioggia. E questo mi porta a un pensiero. Il fratello Bonham mi aveva appena donato un pacchetto con sopra degli assegni e disse, questa è un'offerta d'amore da parte delle persone, ero lui non avrebbero dovuto farlo, capite? Non sono venuto qui per questo. Ma io, lui me l'hanno dato e ovviamente non c'è modo di restituirla, e la prenderò se il Signore vuole e cercherò di coprire le spese per recarmi oltreoceano, perché non sono proprio sponsorizzato dove andrò. È quasi un segreto, perché le chiese non mi permetteranno di entrare, e vi entrerò come cacciatore, perché a motivo del mio Signore, il Signore mi ha messo sul cuore di farlo e devo andare sotto una specie di travestimento, capite? Infatti là hanno delle piccole idee strane, ciascuno vuole che fermi una testa, che sia d'accordo con loro su quello che credono, e che mi dica che quest'altro gruppo è nell'errore, e questo gruppo dice che mi faranno partecipare se dirò che questo gruppo è nell'errore. Capite? A me questo non piace, però, capite? Ho sempre cercato di stare in mezzo alla gente, al di là delle organizzazioni, delle loro differenze, e richiamare quello che sembrava lo Spirito di Dio stesse dicendo qui stamane attraverso i fratelli, che non siamo una denominazione, siamo figli di una famiglia. Ora, non esiste una denominazione Branham, c'è una famiglia Branham, e noi tutti non ci uniamo con la famiglia, siamo nati in quella famiglia. E quindi questo è quello che sto cercando di rappresentare al meglio che sappia. Ora, in Galati 4, 27, 31, credo di aver annotato qui, mi piacerebbe leggere questo come passo biblico, perché gli è scritto, rallegrati, o sterile, che non partorivi, prorompi e grida, tu che non sentivi dolie di parto, perciò che più saranno i figlioli della lasciata che di colei che ha il marito. Or noi, fratelli, nella maniera di Isacco, siamo figlioli della promessa, ma come allora quel che era generato secondo la carne perseguiva quel che era generato secondo lo spirito, così ancora è al presente. Ma che dice la Scrittura? Caccia fuori la schiava e il suo figliolo, perciò che il figliol della schiava non sarà erede col figliol della franca. Così dunque, fratelli, noi non siamo figlioli della schiava, ma della franca. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla sua preziosa parola. Ieri sera ho annotato in fretta alcune cose. Una volta, quando tenevo una riunione a settimana, qualche luogo, potevo ricordare quelle scritture proprio chiaramente a memoria, ma ora dopo che, come dico in modo un po' scherzoso, non intendo essere scherzoso qui su questo palco, ma dopo aver passato i 25 la seconda volta, non ricordo come una volta, sono passate molte miglia su questo vecchio guado e perciò non lo ricordo. Finché riesco a muovermi, voglio fare ogni movimento alla gloria di colui che mi salvò. E io, considerando dunque stamane, osservando, forse questo sembra strano, e forse per una mente intellettuale questo potrebbe essere del tutto confuso, ma è complementare alla cosa per cui sono chiamato. Persino ogni piccola cosa è un segno per me, faccio attenzione a ciò, vedo come si muove, talvolta è così che ricevo il mio messaggio. Devo fare attenzione e scorgere come lo Spirito si muove, osservo ciò che questo dice, quello dice, e mi avete notato molte volte prima di un servizio di guarigione, sarò là sul palco seduto in fondo a osservare, sento lo spirito come si muove e so già cosa si tratta di quella persona seduta là, capite? Lo vedo sopra, quassù, capite? Si può scorgere persino prima che si vada sul palco, a volte ancora prima di venire alla riunione, talvolta, prima persino di venire quassù, come in California, mi siedo con quelli che sono con me e dico avverrà una certa cosa, questo avrà luogo qui e questo capiterà laggiù, ciò accadrà in questo modo, vedete? È nello spirito di Dio, egli sapeva ogni cosa fin dal principio, capite? E così egli è l'Eterno. E poi noto stamane il fratello Jewel Rose, un carissimo amico, e fratello per tutti noi, come lui è salito e ha letto quei salmi, guardate come quello ha coinciso, come ha detto, voglio vedere che specie di seme sta attaccato a voi. Ieri sera lo Spirito parlò e disse, e l'ultima pioggia, la prima e l'ultima pioggia vengono riversate entrambe negli ultimi giorni, stamane il seme che sta attaccato a voi. Capite il parlare dello Spirito? Osservate in che modo esso ha parlato attraverso questi ministri e così via stamane. Così dunque prendo questo argomento, il seme non sarà erede con il guscio. È un argomento davvero strano, eppure il seme non sarà erede con il guscio. E nel prendere, trarre da questo le mie conclusioni, o piuttosto l'argomento, da Galati 4:27-3, Paolo qui naturalmente parla del letterale seme dei due figli di Abramo. Ora questo, voglio servirmi di questo affinché siate certi di non mancarlo, e se supero il tempo lo riprenderò stasera, e voglio insegnare proprio come una lezione di scuola domenicale affinché voi, credo, avrete una migliore comprensione, io e alcuni di voi uomini che sono più capaci di me di farlo. Ebbene, non sono un teologo per nessuna ragione, e quindi se non siete d'accordo con me su questo, sentitevi come ho fatto ieri sera quando una cara sorella qui mi ha cucinato una torta di ciliegie, seduto nella mia camera d'albergo stamane, ho trovato un seme, ma ho mangiato lo stesso la torta, ho solo tirato fuori il seme, capite? Così, ecco, quello che non credete in merito a essa, mettetelo da parte, capite? Continuate a mangiare ciò che ritenete giusto. Ora, Paolo parla dei due figli di Abramo, quali uno di loro era da Sara e l'altro era da Agar. Ora, qui scopriamo che comprendiamo tramite le scritture che Dio non è mai stato rappresentato nei due, è sempre nei tre. Sempre nei tre. Dio si è reso perfetto. La matematica della Bibbia scorre perfetta. Dio si è fatto perfetto nel 3, adorato nel 7 e così via. Vedete, così noi troviamo che la matematica della Bibbia non fallisce mai. E qui abbiamo due figli di Abramo. Eppure noi possiamo solo essere eredi se siamo uno di quei figli, o un figlio di Abramo, poiché noi, essendo morti in Cristo, allora diveniamo progenie di Abramo, siamo eredi con lui secondo la promessa. Perciò Abramo dovette avere un altro figlio. Ora sappiamo che il suo primo figlio venne da Agar e troviamo che il suo secondo figlio venne da Sara. Ma egli aveva un terzo figlio, che era Gesù. Ora, questo può sembrare strano, ma è ciò che proveremo a analizzare. Come ho detto, Dio rappresenta se stesso sempre nella perfezione, nei tre. E ho specificato davanti a tutti ora, e specialmente ai vostri teologi, che queste cose sono solo nel modo in cui io lo vedo, nel modo in cui giunge a me. Come nel principio Dio dimorava da solo perché Egli era l'Eterno, capite? Non era nemmeno Dio, Dio è un oggetto di adorazione. E il Logos, come lo chiamiamo noi, la parola che uscì da Dio, quello, chiunque sa che quello era l'angelo del Signore o la parola del Signore che accompagnò gli israeliti attraverso il deserto, l'angelo del patto, il Logos che uscì da Dio. E poi quel Logos è stato fatto carne ed è abitato fra noi. Ora ci troviamo in San Giovanni 1, nel principio era la parola era Dio e la parola era Dio. Ed ora, poiché gli diede la sua vita per noi, allora il suo Spirito ritorna su di noi. Gesù disse, in quel giorno saprete che io sono nel Padre, Padre in me, io in voi, e voi in me. Vedete, sempre Dio. Dio che si manifesta operando Lui stesso nel corso delle varie epoche. Perciò quei tre, del Padre, Figlio e Spirito Santo, lo stesso Dio che opera in tre attributi. E oggi noi siamo uno, la Chiesa stessa, un attributo del pensiero di Dio prima della fondazione del mondo, per avere una Chiesa. Perciò coloro che sono in Cristo erano in Cristo al principio, erano i Suoi pensieri, e i Suoi pensieri sono i Suoi attributi. Qui il seme comincia nella promessa. E Abramo qui dubitò leggermente per Ismaele, e voglio mostrarvi le tre fasi di questo seme di cui parleremo, il quale non è erede con il guscio. Ora troviamo che qui, al principio, che Dio diede la promessa ad Abramo, aveva dato la promessa ad Adamo prima, E quella era, ossia, il patto era su condizioni. Se tu farai questo, se tu farai questo. Quando però lo diede ad Abramo, era senza condizioni. L'ho già fatto io. Ciò che gli fece era senza condizioni. Gli diede ad Abramo. Ora, e attraverso questo Abramo ebbe la promessa, perciò noi dobbiamo essere progenie di Abramo. Non era solo per Abramo, ma per la sua progenie dopo di lui. Ora, se noterete, non erano le progenie dopo di lui, ma la progenie dopo di lui. Scopriamo ora che la promessa, essendo messa in dubbio leggermente da Sara, e Sara disse ad Abramo di prendersi questa Agar, la giovane donna egiziana, come moglie, e quella sarebbe stata la maniera in cui Dio avrebbe suscitato questa progenie promessa. Ora vedete, da quanto ho detto ieri sera, ogni cambiamento dal piano originale di Dio scompiglia l'intera cosa. Non possiamo spostarci da quella parola originale. L'abbiamo trattato ieri sera o l'altro ieri sera, piuttosto su Bala. Lui ricevette la risposta di Dio, diretta e chiara, non andare. Ma egli ha una volontà permissiva e se desiderate potete operare in quella e Dio la renderà a suo onore, eppure non si tratta della perfetta volontà di Dio. E questo è ciò per cui dovremmo sforzarci, la sua perfetta volontà, non la sua permissiva volontà. Il regno di Dio che lui è sulla terra oggi sarà, non può mai essere stabilito con equità su una permissiva volontà, deve ritornare alla sua perfetta volontà. Vediamo ora qui che Sara, dopo che Dio aveva detto ad Abramo che il figlio sarebbe nato per mezzo di Sara, che avrebbe benedetto il mondo, ora Sara lo dubitò. Desidero notiate che non venne mai da Abramo, ma da Sara, la femmina. E lei lo dubitò e disse, prendi Agar. E Abramo non voleva farlo. Però Dio gli disse di comunque procedere e farlo, così lo fece mettendo leggermente in dubbio. Ora Isacco, essendo quello libero e da parte della donna della promessa, non poteva essere erede con Ismaele, la schiava nel dubbio. Ecco quanto Paolo cercava di dire qui, capite? Dove una cosa è messa in dubbio e produce una certa cosa di Dio, un certo ordine di Dio. Non sarà però erede con l'ordine originale di Dio, comprendete? Vedete, non può essere erede. Ora ecco perché sono così fermo oggi. Ho pensato che questo sarebbe un buon momento perché non so quanto staremo assieme. Forse potrei, se in qualche modo Dio mi aiuterà, dimostrarvi la ragione per cui sono così deciso nel denunciare la religione organizzata. Capite? Capite? Non può essere erede col programma originale di Dio, perché l'organizzazione non è da Dio, è dall'uomo. La prima chiesa sia mai stata organizzata in tutto il mondo fu la Chiesa Cattolica Romana a Nicea, a Roma. Apocalisse 17 ha detto che era una meretrice e tutte le sue figlie erano prostitute. E una meretrice è una donna che non vive fedele a suo marito, e una prostituta è la stessa cosa. Ma vedete, in qualche modo divenne una chiesa. Si tratta di un sistema organizzato e separa la fratellanza. Noi abbiamo cercato di organizzare tutte le chiese insieme, non funzionerà. Non ha mai funzionato, non funzionerà mai. Il Concilio Mondiale delle Chiese sono al di fuori del programma di Dio. Ora voi dite, chi sei tu, uno che sta lassù senza nemmeno istruzione di scuola elementare? Non fa differenza quanta istruzione ci sia, non è della mia istruzione che sto cercando di parlare, è della parola di Dio che parlo, capite? E queste rivendicazioni che vedete nel ministero non riguardano me, è Dio che cerca di portarvi questo, che è la verità. Avrebbe Dio a che fare qualcosa con una menzogna? Sia dunque lontano da me servire un Dio che benedica una menzogna. È la verità che egli benedice, la verità che lui ha onorato. Ora, Ismaele non poteva essere erede con Isacco, perché uno fu messo leggermente in dubbio, era un figlio, benché fosse progenie di Abramo, non era però venuto attraverso la perfetta via di Dio. Ismaele Ora potrei occupare molto tempo qui, ma spero che lo Spirito Santo ve lo trasmetta nel vero modo in cui dovrebbe essere. Ora, se Ismaele e Isacco non potevano essere eredi insieme perché il piano originale di Dio fu sostituito con un piano permissivo di Dio, una condizione permissiva che Dio benedì, nemmeno la Chiesa spirituale di oggi può essere erede con la denominazione. Le denominazionali, Dio le ha benedette come fece con Ismaele, ma la spirituale non sarà erede con le altre. Proprio così avverrà che uscirà dalla denominazione della Chiesa, la cosiddetta Chiesa, la Chiesa naturale, verrà la sposa di Cristo, l'eletta. Ora, in questo, ciò che mi turba in quest'ora è sapere che vediamo tutte queste denominazioni lasciarsi tirare in questa cosa che sappiamo essere ciò che chiamate l'ultima pioggia o l'effusione dello Spirito. E vi rendete conto che Gesù disse che quando questo sarebbe avvenuto, sarebbe la fine? Quando la Vergine stolta e la Vergine avveduta non erano eredi insieme. Poiché quando la Vergine stolta, lei era una Vergine, solo le mancava l'olio. Quando però venne per comprare l'olio, fu in quel momento che giunse lo sposo. E lei fu lasciata fuori, mentre cercava di comprare l'olio. Comprendete? Desidero che questo sia assorbito molto bene. Ora, di certo non dovrò dilungarmi su questo argomento. Ora, né la spirituale e la naturale possono essere eredi assieme. Ecco perché il rapimento, la sposa, la vergine avveduta, i chiamati fuori, i preordinati, gli eletti. Ebbene, voi uomini d'affari non dovreste gestire il vostro incarico come certa gente cerca di pensare che Dio gestisce il suo programma in modo casuale. Dio sapeva prima della fondazione del mondo chi sarebbe stato salvato e chi non sarebbe stato salvato. Per predestinazione, per preconoscenza, egli vide ogni membro, pose ogni nome sul libro della vita dell'agnello prima che la Chiesa mai cominciasse. Gesù venne per cercare e salvare coloro i quali erano su quel libro. Egli acquistò il libro di redenzione. Esso era perduto. Ed egli ci redense, e tutti i nomi che erano su quel libro furono redenti quando egli ci redense. Poi, come ho detto molte volte, voi lo riconoscete. Ecco perché siete qui stamane, perché siete venuti da tutte queste organizzazioni e così via. C'è qualcosa che vi attira, come la mia piccola riflessione a proposito dell'aquila che fu covata sotto la chioccia. Vedete, voi vi accorgete che c'è qualcosa di diverso. La Chiesa non aveva un qualcosa di soddisfacente, ma voi. Voi avete sentito qualcos'altro, che era un grido. Vi siete resi conto che siete nati per quello, ne siete una parte. Voi vi adattate in esso come un guanto su una mano. Ecco perché siamo raccolti qui insieme stamane. È perché, come diceva una volta la mia vecchia madre meridionale, gli uccelli dello stesso piumaggio si riuniscono insieme perché avete le cose in comune. Poiane e colombe non hanno niente in comune, la loro dieta è diversa. Sebbene una colomba possa essere covata sotto una poiana, proprio così. E tanto per cominciare dipende da ciò che era. Ora, è così, benché la colomba potrebbe essere protetta in tal modo per un po' da quella poiana, alla fine però troverà il suo compagno. Ecco ciò che la Chiesa sta facendo oggi, perché Gesù è la parola. E lui è lo sposo, e la sposa è parte dello sposo. Perciò la parola che deve essere adempiuta oggi è la stessa parte della parola che fu adempiuta nel suo giorno. Ed è la stessa parola, stessa esperienza, stessa vita. Poiché quando Dio separò Adamo, lui era l'uno e l'altro. Scopriamo per prima cosa che Adamo era spirito, e gli fece l'uomo a sua immagine, lo creò maschio e femmina, e poi, Genesi 2, va avanti. Egli creò l'uomo dalla polvere della terra. L'uomo fu creato a immagine di Dio. Dio è uno spirito, perciò era un uomo di spirito. Poi, quando divenne un uomo di carne, carne di animale sulla terra, egli sta mostrando, sta rappresentando la sposa. Egli non prese e non fece mai un altro essere, ma tolse una parte di Adamo. Creazione originale. Prese da lui una costola dal suo fianco e tolse da Adamo lo spirito femminile. Lasciandovi dentro lo spirito maschile, lo pose nella parte femminile. Perciò, parte del suo spirito, parte del suo corpo, carne della sua carne, ossa delle sue ossa, parola della sua parola, vita della sua vita. E la sposa è in questo modo verso Cristo. Ecco perché prima deve venire il rapimento della progenie reale. E il rimanente dei morti non visse per 1000 anni, poi furono fatti salire al giudizio del trono bianco. Capite? Non c'è giudizio per la progenie reale, ossia la progenie predestinata di Abramo. Ora, se prenderete San Giovanni 5,24, ascoltate questo. Chi ode la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Ora, come questo sarebbe tanto diverso da molte delle nostre teologie? Ora, potrei uscire qui e dire a un ubriacone, credi? Certo. A un uomo con la moglie di un altro uomo, credi? Certo. Eri seduto alla riunione ieri sera ad ascoltare la parola? Certo, la credi? Certo. Lo sta solo dicendo. Ma l'interpretazione originale di questa parola, chi comprende la mia parola e crederà a colui che mi ha mandato. Chi comprende, cioè a chi essa è resa nota. Gesù disse, niuno può venire a me se il Padre mio non lo ha attirato. E tutti quelli che il Padre mi ha dato, verranno. Le mie pecore, le mie colombe, ascoltano la mia voce. Non seguiranno uno straniero. E qual è la voce di Dio? È la parola di Dio. Che cos'è la voce di un uomo se non la sua parola? È la parola di Dio e si daranno ascolto alla parola di Dio. Il seme naturale, dunque, era solo un portatore. Prima per mezzo di Ismaele, Isacco II, poi fino al seme. Proprio come lo stelo, l'infiorescenza e il guscio del Gran Turco. Ora, qui, le tre fasi del seme ci fanno vedere la vera immagine che voglio osserviate con me stamane. Vediamo qui e poiché sono incolto, devo prendere le cose naturali che vedo per raffigurare le cose spirituali che mi sono rese note, perché non potrei rendervelo sensato con nessuna grammatica. E comunque, Dio raffigura sempre lo spirituale col naturale. Se non ci fosse una Bibbia, saprei lo stesso che il cristianesimo è giusto, perché l'intera terra ruota sulla morte, sepoltura e resurrezione. La natura compie morte, sepoltura e resurrezione. Guardate la linfa dall'albero, come ha portato la foglia, il frutto, cade e torna nella terra per il freddo inverno, sotto il tappeto erboso, risale in primavera con nuova vita, ogni anno testimonia che ci sono una vita, c'è una morte, c'è una resurrezione. Il sole sorge al mattino, un piccolo bimbo appena nato, molto debole. Alle 7 o alle 8 va a scuola, e alle 10 o alle 11 esce dall'università, splende nella sua forza, circa le 11 fino a circa le 3, e poi comincia a affievolirsi. E sul far della sera tramonta, diventa debole, un vecchio. E questa è la sua fine? Muore? No. Il mattino seguente risorge nuovamente, capite? Tutta la natura, la vostra reale, vera Bibbia, che testimonia con questa Bibbia, ed è ciò che sto cercando di mostrarvi stamattina, e attraverso la natura vedrete la parola di Dio modellata alla parola di Dio, perché la natura è una formazione di Dio, come la scienza, e si scoprono la meccanica e le leggi della natura, però non conoscono che cosa sia la natura, non conoscono la vita della natura, è Dio. Così la meccanica senza la dinamica non serve a niente. Ora lo stelo, l'infiorescenza, il guscio, notate, Agar qui rappresentava lo stelo, che era la prima vita che cominciò nella promessa. Sara rappresenta l'infiorescenza o il polline, avanza nell'infiorescenza. Maria, la Vergine, rappresentò e produsse il vero seme spirituale. per portare il reale, vero stelo. Agar e Sara, entrambe fu mediante il sesso. Però Maria, la Vergine, fu mediante la potenza della parola promessa di Dio per nascita virginale. Lei diede alla luce il seme genuino. Lo stelo, Agar, la seconda moglie, col mettere in dubbio la promessa, con l'operare attraverso un dubbio leggermente, spero solo possa Dio aiutarci. Io non voglio che vediate questo così tanto. Non potete dubitare leggermente niente di essa. Dovete prenderla proprio come essa è. Non ha bisogno di nessuna interpretazione. La Bibbia dice che la parola di Dio non è di personale interpretazione. A Dio non occorre nessuna delle nostre scuole per interpretare la sua parola. Quando Lui la rivendica e la fa vivere, quella è l'interpretazione. Quando Dio disse sia la luce, ci fu la luce. Non serve sia interpretato. Quando gli disse una vergine concepirà, lei concepì. Non serve che sia interpretato. Non abbiamo bisogno di tutto questo, dei suoi seminari, cose simili che prendono gli uomini. Beh, noi abbiamo l'interpretazione, noi abbiamo l'interpretazione. Dio stesso interpreta la sua stessa parola. Non ha bisogno di nessuno che la interpreti per lui. Egli disse ciò accadrà e ciò accade. Egli disse negli ultimi giorni avrebbe sparso il suo spirito e l'ha fatto. Non mi importa cosa hanno detto le dominazioni, l'ha fatto comunque. Perché ha detto che l'avrebbe fatto. Perciò non ha bisogno di interpretazione. Perché Dio compie la sua stessa interpretazione. E queste cose che vedete, che vi sembrano misteriose ora, se vorreste, ricordatevi, il vostro ministero, voi pentecostali, in passato 30 o 40 anni fa, eravate un mistero per la Chiesa del Metodista e del Battista, quanto questo lo è per voi oggi. Ma ora, trovatelo nella parola, sto cercando di mostrarvi come voi avete cercato di mostrare loro. E poi se Dio si volta e dice che è così nella parola, poi rivendica che ciò è così, quella è l'interpretazione propria di Dio. Non avete bisogno che qualcuno la interpreti per voi. Ora, Agar, leggermente, ricordate, non potete togliere una parola da là. E Gesù disse in Apocalisse, alla fine del libro e all'inizio del libro, Cristo disse, chiunque toglierà una parte da quella parola, solo una parola mal interpretata causò ogni malattia, morte che abbiamo mai avuto. Ebbene, se Dio, che è santo, abbassò lo sguardo e causò tutto questo caos solo per un'errata, lieve interpretazione di una parola e una minima cosa contro quella suprema parola provocò tutto questo caos e soffrire, sanguinare, morire del suo figliolo per riconciliare a sé questa terribile cosa, in che modo noi porteremo dentro qualcosa senza osservare tutta la parola? Beh, avete detto voi, fratello Branham, quello avviene in Genesi, ho percepito questo, capite? Ma lasciate che vi dica, in Apocalisse è l'ultima parte del libro. Chiunque toglierà una parte dal libro di questa profezia o aggiungerà una parola ad essa, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Gesù disse, nel mezzo del libro, ecco i vostri testimoni, di nuovo, Genesi, il Nuovo Testamento e il giorno di oggi. Gesù disse, l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Beh, lui non intendeva questo, stava parlando a persone che erano teologi, ai più elevati. Quei sacerdoti, i loro bisnonni dovevano essere sacerdoti. E interpretare male una parola di essa, bene, significava assolutamente pena di morte. Dovevano essere lapidati. Per una parola che avessero mancato, tuttavia loro ne avevano l'interpretazione sbagliata. Perciò, quando la parola stessa, quando Dio promise di inviare il Messia e lo inviò nella stessa fasciatura in cui promise sarebbe venuto, avevano una fasciatura diversa per esso in cui essere avvolto. Lasciate che dica questo, così avviene oggi. Loro non la comprendono. Non è fasciata nel confessionalismo né dell'intellettuale, è fasciata della potenza e della resurrezione e della manifestazione del Cristo risorto nel modo in cui Dio lo promise e non nella fasciatura dei pensieri della gente in merito a ciò. Ora Agar, per una piccola lieve differenza. Per colpa della donna, ora non per colpa di Abramo, Abramo non voleva farlo, ma Dio gli permise di farlo, perché lui, la stessa cosa, permise che Balaam continuasse. Ora notate, differendo leggermente da essa, lei diede alla luce Ismaele, che era un selvaggio, mai soggiogato. Egli viveva per mezzo del suo arco, era un selvaggio, lo è ancora oggi. Ora Sara, l'infiorescenza o il polline, Sara, la vera moglie della promessa, dà alla luce un uomo gentile. In cambio, produsse una nazione promessa. Ora, ma Maria, senza sesso, ma tramite una promessa, proprio come Abramo ricevette la promessa da Dio, la parola di Dio, ma credette alla promessa. Ecco, la serva del Signore, vedete, non portò alla luce uno stelo, ma il seme originale, perché egli era la parola che Abramo credette e che Maria credette. Ora, Maria non era il seme, era solo il guscio del seme. Gli altri due erano portatori di vita, solo il seme naturale. Maria stessa non era il seme, ma come la fede nella parola di Dio portò un'immagine più reale della parola, perché egli era la parola. Ma come il guscio del frumento, un granello di frumento, il guscio tiene il grano all'interno e lo protegge finché è in grado o è maturato per procedere per conto suo, capite? Quindi fu il seme stesso che la lasciò. Proprio come il seme era nel suo grembo, lei non era il seme, lei non produsse il seme. Dio è il seme. Ora, il sangue, dunque, molta gente pensa che siamo stati salvati da sangue giudeo. Alcuni di loro hanno detto, beh, abbiamo diritto per mezzo dei gentili a causa di Rab, la meretrice, e Ruth, la moabita, e così via, e se erano gentili. Non avete fatto nessuna rivendicazione, nessuna delle due. Egli non era né giudeo né gentile. Egli era Dio, il Logos, la parola che usciva da Dio. Quando cominciò a covare sulla terra e portò alla luce la vita marina, quando lo Spirito di Dio, il Logos, la parola che Dio disse sia, e là procedette il Logos, che è la parola. E la parola cominciò a, perché tutto questo era nel Logos. L'intera parola di Dio, tutta la Bibbia, per ogni epoca. E mentre il Logos cominciava ad alitare sulla terra, e a convenire la vita marina, e creò la vita degli uccelli, e continuando fino alla vita animale, e alla fine giunse qualcosa nella rappresentazione, sembrava la cosa che stava preparando. Covandovi sopra, Dio, un uomo alla stessa immagine di Dio, quell'uomo cade, come deve cadere il seme. E allora, dopo la caduta, Dio cominciò a covarvi sopra, e fece sorgere un Enoch, fece sorgere un Elia, fece sorgere un Mosè, fece sorgere profeta dopo profeta, cercando di restaurare nuovamente quell'immagine. Alla fine, sulla terra, giunse ancora una volta la genuina immagine di Dio stesso, che era Dio, il Logos, fatto carne e dimorato fra noi. Ora, quello stesso Logos ha una parte. Egli ha una sposa. E lo stesso Logos, questa parola, che non può essere manomessa, sta covando oggi sopra le chiese, cercando di ricondurre la parola alla sua piena manifestazione. Poiché i profeti erano portatori di quel seme, e le denominazioni della Chiesa sono state portatrici ora di quel seme. Ora, notate, rapidamente, ma come il guscio che tiene stretto, trattiene il seme ora, e poi lo lascia. Gesù era Dio. Lo era. Suo padre era il grande Logos stesso. Ed egli non poté riversarlo tutto in Mosè, perché lui era un profeta. E la parola del Signore sempre, senza mai fallire, viene al profeta. Non c'è posto, nessun tempo nella Bibbia, o a partire dalla Bibbia, in cui la corretta interpretazione della parola sia venuta a un teologo. Nelle Scritture non c'è. Non venne mai ai farisei, non venne mai ai sadducei, e mai Dio ha suscitato un profeta da uno di loro. E non l'ha mai fatto neppure in questi ultimi giorni. Non appena l'hanno suscitato, si riuniscono tutti, ne fanno un'organizzazione e muore là. Ma è per uno scopo che egli ha fatto questo. E cercheremo di spiegarlo, se Dio ci aiuterà. Notate, qui vediamo quanto vicino a lei, la Chiesa, il seme, dunque, arriva a somigliare al seme stesso. Ora notate, quando il seme si addentra nel terreno, è il seme originale. Quando spunta, porta alla luce una vita. Ma cosa fa la vita da un seme di frumento? Non produce proprio ancora lo stesso stelo di frumento, ossia lo stesso granello di frumento. Si tratta della vita del frumento, ma è in una fase di portatore. E quella fu la prima riforma, quando Lutero venne fuori dalle tenebre del caos. Esso dovette morire. Così tante volte la gente va d'accordo. Oh, non molto tempo fa lessi un libro sull'Iddio silenzioso, rappresentato da uno di questi filosofi moderni che cercano di allontanarvi da Dio. Se non conoscete la parola di Dio, il piano di Dio, potreste essere scossi con facilità. Però quando vedete il piano di Dio, il suo programma, allora per fede sapete che è Dio. È Dio che si identifica facendo proprio quel che fece in altri tempi, camminando, dimostrando. Ecco perché Mosè non poteva essere scosso. Egli parlò con Dio faccia a faccia e Dio gli disse: io sono colui che fu con Abramo in passato, sono colui che ha fatto questa promessa, io sarò con te. Come fermerete quell'uomo allora? Come disse il profeta in passato, quando il leone rugge, chi non temerà? E Dio ha parlato, chi non profetizzerà? Quando vediamo le cose che Dio promise per quest'ora, le vediamo svelate, come potete stare fermi? Quando vedete che quella è la sua via e ciò che lui ha detto accadrebbe. Vedete tutte le cose misteriose, ma è esattamente il modo in cui Dio disse che ciò sarebbe avvenuto. Ora, notate, lei, la portatrice, ora Agar si fece avanti come uno stelo. E poi venne il polline, e poi venne il guscio, e poi venne il seme. Osservate ora questi portatori. Vorrei prima che facciate attenzione, ora lo stelo non ha affatto l'aspetto del seme. Però la vita che era nel seme è nello stelo. Quello era Lutero. Ora il piccolo stelo ha molte foglie, uscì da Lutero a Zwingli e avanti fino a Calvino e molti altri. Ora notate, in seguito ciò cambiò la sua posizione. Osservate ora la natura che si forma nella parola di Dio, come il sole, morte, sepoltura e risurrezione. Poi è venuto il polline. Quello era Wesley. E attraverso ci furono molti piccoli polline attaccati ad esso che in realtà somigliavano molto di più al seme di quanto vi assomigliasse la foglia, il frumento, il gran turco. Vi assomigliava molto di più perché Wesley, con la seconda parola di Dio fece salire la sua chiesa attraverso la santificazione. Quello fu il suo messaggio. Bene, poi dopo un po' quello calò e si addentrò di nuovo nello stelo e produsse una pannocchia di gran turco. Ma prima questa pannocchia spuntasse, c'era una biga, un guscio, il rivestimento, la pula. E qualsiasi persona che coltivi frumento, coltivi gran turco, se entrerete là e selezionerete quella pannocchia di gran turco e quella spiga di frumento, penserete che quella piccola prima cosa sia quel granello di frumento. Ma ora, là è l'epoca pentecostale. Ora, voi non potete, qualsiasi teologo o qualsiasi storico piuttosto sa che quelle sono le epoche, il modo in cui sono venute. Prendete il libro di Apocalisse, prendete le epoche della Chiesa e vedete se non è esattamente come si dispiegano. Ora, da Wesley vennero fuori la santità del pellegrino, le nazarene, tutte queste piccole chiese della santità, molto più vicino alla parola di quanto non fosse la riforma luterana. Ma vedete, quando Lutero si organizzò, cominciò con le foglie, quando avvenne questo, tutto lo spirito lasciò quella chiesa luterana, quasi del tutto la denominazionale, e i veri credenti autentici entrarono nella santificazione. E poi, quando la santificazione lasciò il posto, la santità del pellegrino e così via, tutte le organizzazioni della santità, le nazarene e così via, dicendo, esso se ne andò da là, uscì per entrare nell'epoca pentecostale. E osservate ora quel piccolo granello di frumento, sembra un milione di volte più simile al frumento originale che entrò nel terreno, di quanto non fosse lo stelo, quanto non fosse il polline. Ma se vi siederete e lo metterete sotto un microscopio e aprirete quei piccoli gusci, anche essi sono soltanto portatori. Il grano non è ancora spuntato. È una piccolissima gemma proprio sul fondo con un grosso potente microscopio. È possibile scorgere quella piccola punta come la punta di uno spillo. Là c'è il seme. E qui questo guscio assomiglia esattamente alla cosa reale. Non è la cosa reale. È solo un grembo, come il grembo di Maria. Maria non era il seme, qui nella rappresentazione dello stelo. Lei era solo una portatrice di esso, come il resto di ciò, ma essendo stata prima chiamata e scelta da Dio stesso per questo proposito, sembrava ancora più simile, come i nostri amici cattolici penserebbero che era la madre di Dio. No, lei non era la madre di Dio, né era il seme di Dio. La donna produce l'ovulo, Dio produce la vita, l'emoglobina, il sangue si trova nel sesso maschile. Una gallina può deporre un uovo, un uccello può deporre un uovo, in primavera costruisce il proprio nido, tuttavia se quell'uccello femmina non è stato con l'uccello maschio, non si schiuderà, è morto, marcirà proprio nel nido. Come ho detto spesso, ecco cos'è il problema con le chiese oggi. Sono marcite proprio nel nido, chiama metodista, battista, pentecostale e così via. Se non sono state in contatto con la parola stessa, marciscono proprio nel nido, nella propria organizzazione. Ora poi alcuni di loro dicono, i protestanti credono più o meno che sia stata Maria a produrre l'ovulo. Se fosse così, guardate cosa fate fare a Geova Dio. L'ovulo non può essere prodotto senza una sensazione. Perciò vedete, Dio creò sia l'ovulo che il germe. Egli creò entrambi nel grembo di Maria. E quell'uomo non era altri che Dio stesso fatto carne e abitato fra noi, l'Emanuele. Non solo un buon uomo, un profeta, era un buon uomo e un profeta, non un insegnante teologo, avrebbe potuto essere tutto quello, era tutto ciò, ma soprattutto era Dio stesso. La Bibbia ha detto, noi siamo salvati tramite il sangue di Dio. Dio stesso. Non una terza persona, una seconda persona, la persona. Dio stesso. Il grande Geova adombrò Maria. E il creatore creò sia la cellula sanguigna, la vita e anche l'ovulo. Se potete far arrivare un giudeo a capire questo, voi, egli sa chi è il Messia. Quando John Ryan fu guarito lassù a Benton Harbor, era stato cieco da 40 anni, quel rabbino mi chiese, disse, in un colloquio con lui, disse, non potete dividere Dio in tre parti e darlo a un giudeo. E dissi, alcuni di loro lo fanno, noi però non dividiamo Dio in tre parti. E dissi, credi ai profeti? Certamente credo ai profeti, disse lui. E dissi, di chi parlava Isaia? Isaia 9:6, un figliolo c'è nato. E disse, beh, era il Messia. E dissi, che relazione avrà il Messia rispetto a Dio? Lo concluse. E dissi, ora? E disse, sarà Dio. E disse, esattamente giusto. Il suo nome sarà chiamato Consigliere, Principe di Pace, Dio Potente, del Padre Eterno. Ecco dove lo mancarono quelli dell'unicità. Ecco dove lo mancarono quelli della Trinità. Entrambi i lati della strada, ma il giusto mezzo è nel mezzo. Se Dio potesse essere il suo stesso padre, se Gesù era il suo stesso padre, non potrebbe esserlo. E se avesse avuto un altro padre oltre a Dio, la Bibbia ha detto che lo Spirito Santo era suo padre, se sono due spiriti diversi, era un figlio illegittimo. Proprio così. Chi era suo padre? Dio o lo Spirito Santo? Ditene uno e osservate quanto disagio vi troverete. Dio era suo padre, è vero? Matteo 1,18 ha detto: ora la natività di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, essendo stata sposata a Giuseppe, avanti che fossero venuti a stare insieme, si trovò gravida, che era dello Spirito Santo. Ora chi è suo padre? Capite? Vedete cosa voglio dire? Notate, Giuseppe, suo marito, essendo un uomo giusto e non volendola pubblicamente infamare, voleva occultamente lasciarla in questo modo. Ecco, mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di ricevere in te Maria, tua moglie, perciò che ciò che in essa è generato è dello Spirito Santo. Pensavo che dicessero che Dio era suo padre. Oh, teologi, dov'è la vostra comprensione? Notate, ci sarà luce sul far della sera. Il vero seme venne fuori da Maria, ma non fu il suo seme. Era la promessa di Dio che lei disse: ecco l'ancella del Signore. Le donne sono state portatrici di vita. E ora Maria ha il seme così simile. Agar dovette riceverlo in una maniera pervertita. Sara, mettendo in dubbio la cosa, lo portò solo verso un seme naturale, desiderio sessuale. Maria, però, senza affatto alcun sesso, credette alla parola e la parola fu fatta carne. Notate, però, Maria, essendo così vicina, così simile, lei tenne il seme in grembo. E sembrava che se fosse il suo seme, così sembrano i pentecostali. Sto per arrivare al punto. Ma ricordate, Gesù disse, Matteo 24 capitolo, versetto 24, negli ultimi giorni due spiriti, ora non nei primi giorni, negli ultimi tempi, i due spiriti sarebbero così vicini assieme al punto che sedurrebbero gli stessi eletti, se fosse possibile. Lo spirito pentecostale, esattamente come la vera cosa, così perfetto che sedurrebbe gli stessi eletti, se fosse possibile. Ma queste non sono parole mie, è ciò che lui ha detto. Ora, dopo un po', può darsi che otterrete comprensione di quanto cerco di dire. Ora, quel seme certamente sembrava più, quel guscio somigliava molto di più al seme, molto più del polline e molto più di quanto fosse lo stelo, ma erano solo portatori del seme. Vedete, Lutero si organizzò, lo stelo morì. Wesley si organizzò, il polline morì. La Pentecoste si è organizzata, la vita morì. E ora si fa avanti il seme, non potete andare oltre il seme. Notate, durante tutti gli anni, quando sorge un gran movimento, immediatamente dopo segue un'organizzazione, risveglio, dura circa quasi 3 anni, e poi lo organizzano, formano un'organizzazione. Devono essercene parecchi, come molti da Lutero, le foglie, molti dal polline, Wesley, le foglie pentecostali che escono, unità, dualità, trinità, quadruplicità, quintuplicità, misericordia, capite? Ma notate, 20 anni di Gesù Cristo manifestato, nessuna organizzazione è sorta e nessuno lo farà. Morirà come ogni movimento dell'ultima pioggia e tutto il resto. È il tempo della fine, è il seme. E non sarà erede con il guscio. Non più di quanto Ismaele sia stato erede con Isacco. Vedete ora qui quanto lei è vicina? Abbastanza vicina da sedurre Lutero, lo stelo, Wesley, l'infiorescenza e Maria, il guscio, o il grembo, o la Pentecoste. Come potrei andare proprio qui su quel guscio e mostrarvi attraverso l'epoca? Non è mai arrivato così vicino come lo è proprio ora. Tutto riguarda la Chiesa, la Chiesa. Capite? Lei. E notate, fu la lei al principio che dubitò quella promessa originale. Non fu Dio a ritirare la sua parola. Oggi Dio non sta ritirando la sua parola, gli sta confermando la sua parola originale. Sara però disse, forse probabilmente stiamo aspettando, ecco qual è il problema con la gente oggi, cercate di arrampicarvi su qualcosa di cui non sapete, su cui vi state arrampicando. Come lo farete se non sapete neanche ciò che fate? State camminando con gli occhi bendati? Se cercate di arrampicarvi su qualcosa senza sapere ciò che state facendo, cadrete. Se il cieco guida il cieco, entrambi ambedue cadranno nella fossa. Gesù fece quella citazione. Ma ora ci troviamo al tempo del seme. Ora il seme terrà cosa? Il supporto coopererà con il seme. Tenendolo, esso è stato posto là per quello scopo, per tenerlo, poiché come il sole sorge all'inizio della primavera sul frumento, osservate l'intera natura che ruota durante la stagione, durante la giornata, ruota, tutto ruota perfettamente bene con Dio. Ora, quando quel sole caldo comincia a risplendere sul seme, spunta. E il mondo, però, deve essere in una certa posizione per far spuntare quel seme fuori dal terreno. Deve verificarsi in questo modo e trovarsi in una certa posizione per far sì che quel seme sorga. Deve venire in quel modo per farlo salire da sopra dall'epoca oscura. Certa gente, questo critico di cui ho detto che scrisse il libro Un Dio Silenzioso, diceva: durante tutte le epoche oscure, quei poveri martiri morirono, caddero giù quei cristiani e Dio sedeva in cielo come se non fosse neanche interessato. Beh, il povero uomo incolto, accecato, spiritualmente cieco, se solo i suoi occhi fossero aperti, non sapete che il seme deve giacere nel suolo per morire e marcire prima di poter essere portato di nuovo alla luce? E la Chiesa della Pentecoste morì nel corso della Chiesa Cattolica primitiva e venne in una forma di stelo. Ma vedete quanto similmente sta prendendo forma su ciascuno attraverso l'epoca luterana di Wesley pentecostale, capite? Ora comprendete? Ora deve tornare direttamente a quel ministero originale che egli ebbe qui sulla terra, perché si tratta della sposa. Essi sono uno. Ora egli promise negli ultimi giorni in che modo sarebbero avvenute queste cose, e le vediamo accadere tutte queste promesse. Malachia 4, San Luca 17:30, o quante altre scritture. Sarebbe senza fine. Oh, dovrò fermarmi, perché è tardi. Bene, diteglielo, se possono capire, chiedetelo loro e poi viene a dirmelo. Solo un minuto, voglio prendere questo, a tutti i costi, capite? Vedete, voglio che capiate questo a tutti i costi. Gesù, notate, la sposa. Tuttavia, scopriamo in questa epoca in cui ora viviamo, capite, che il grembo, l'organizzazione pentecostale, sembrava esattamente come la cosa vera. Ma vi siete resi conto, Apocalisse 17, che la Chiesa Cattolica Romana, la prima organizzazione, viene chiamata una meretrice? Quanti sanno che è vero? Quanti sanno che essa era la madre di prostitute? Che cos'è la donna immorale? Ora egli ha detto che questa donna era la Chiesa. Che cos'è la meretrice? È una donna che è infedele al suo voto matrimoniale. Che cos'è una prostituta? Stessa cosa. La stessa parola. Ora essa partorì. Che genere di nascita? Non la parola, ma la nascita dell'organizzazione. Qui sono la metodista, la battista e le pentecostali. E tutte loro hanno preso le abitudini della loro madre. In California, qualsiasi donna bisbetica può partorire una fanciulla vergine. Ed ecco perché il primo messaggio si fece avanti. Ma quando la verità della santificazione fu presentata all'epoca di Lutero, lui non poté accettarla. Quando il battesimo dello Spirito Santo fu presentato ai metodisti, loro non poterono accettarlo. E ora, quando il tempo del seme ha prodotto una Pentecoste, non può accettarlo. Si è organizzata. Ma è stata una portatrice del seme, capite? Amen. Ora, grazie al Signore per questo. La parola, la semplicità della parola che è stata detta. Vedete, è proprio semplice, proprio come questo, proprio come osservare crescere il Gran Turco. Non dovete avere una grande interpretazione teologica. Guardate soltanto, è proprio attorno a voi del continuo. Capite? Devo fermarmi. Ho sentito la piccola strattonata, gliel'ho chiesto io di farla, dobbiamo concludere. Ora, fratello, solo questa osservazione e poi me ne andrò. Sentite, ora, il guscio, lo stelo e così via, sono solo portatori della parola, ebbero parte della parola, capite? Finché essi sono scesi, giustificazione, santificazione e restaurazione dei doni nei pentecostali, ma ora notate, proprio come ci fu Ismaele, Isacco, vedete, e poi fino a Gesù, vedete, uno era pervertito, uno era l'originale, e qui giunge il seme stesso, capite? Ora la Chiesa è derivata da quella stessa cosa, proprio indietro come un fiore o qualsiasi altra cosa, esso beve e attira dentro e va. Questo non significa che la luterana è perduta, la luterana che rigettò la santificazione lo sarebbe, che vuole essere attaccata a qualcosa. Vedete, Israele mangiava nuova manna ogni notte, notate. Ma ora, al tempo della fine, considerate questo guscio, notate ora nel frumento, il mistero completo della vita è suggellato all'interno di quel guscio. Lo vediamo sorgere in Lutero, lo vediamo sorgere nell'infiorescenza, lo vediamo nello stelo, siamo giunti qua giù e ora nella forma del guscio, quasi come nell'epoca pentecostale. Ma il vero mistero è nascosto all'interno. Ricordate ora, secondo Apocalisse, l'intero mistero del libro è suggellato con sette suggelli, che i riformatori non ebbero occasione di portare avanti. Le quattro fasi della riforma, le quattro fasi dei quattro animali che uscirono per affrontare le quattro potenze del mondo. Il primo che uscì fu... Quale fu il primo che uscì? Un leone, per affrontare l'epoca romana. Quella era la parola originale, il leone della tribù di Giuda. Cristo stesso uscì a affrontare quell'epoca. Qual era l'animale successivo che uscì a affrontare? Il prossimo animale che uscì per affrontare l'altro cavaliere? Cos'era lui? Vedete, quel primo cavaliere era vestito di bianco. Venne coronato più tardi, così via, ma un arco senza frecce. Notate, il secondo cavallo che si fece avanti, l'animale che andò a affrontarlo fu un bue. Il bue è un animale da sacrificio. Durante l'epoca oscura si arresero al martirio. E il terzo animale che andò a affrontare il cavallo seguente, prima che cavalcasse il cavallo della morte, la morte e l'inferno, il cavallo seguente che andò, l'animale seguente che andò a affrontare il cavaliere di quel giorno fu l'animale col volto di un uomo. Quanti lo sanno? L'epoca intellettuale, i riformatori. Lutero, Wesley, Calvino, Knox, Finney, Moody, capite? Ma notate poi, cosa venne fuori al tempo della sera? Un'aquila! Ritorna ancora il profetico! Ci sarà luce nel tempo dell'aquila. La via per la gloria di certo troverete. Oh, chiesa dell'Iddio vivente! Vorrei poter venire qui e sedermi un mattino e restare tutto il giorno a aver comunione con voi su queste cose. Sentite, pensate che io non vi gradisca. Io vi amo, fratelli miei. Mi piacerebbe andare in organizzazione e credere assieme a ciascuno, ma vedete, non potete farlo. Non c'è quasi una porta aperta per me. Proprio ora sto andando furtivamente in una nazione a motivo dell'organizzazione, perché non lasceranno il ministero che Dio... Ho scritto loro una lettera in risposta, ho detto, per 10 anni ho cercato di entrare. E voi col vostro assurdo battesimo, uno di loro crede, dovete essere battezzati 3 volte, una per il Padre, una per il Figlio e lo Spirito Santo, con la faccia avanti, l'altro ha detto, no, dovete essere battezzati 3 volte all'indietro, una volta per il Figlio, una volta per il Padre e lo Spirito Santo. E sono entrambi in errore. Uno ha detto, siete battezzati per la sua morte, in questo modo morì cadendo in avanti, noi siamo battezzati nella sua morte, l'altro ha detto, chi seppellisce un uomo, la faccia in giù, lo si seppellisce all'indietro. Una tale assurdità che dividono la gente e mostra che è invidia, viene da Satana, non è da Dio. E al centro dei due lati, Dio non è neanche in nessuno dei due lati, però sta chiamando da entrambi i lati. Uscite di mezzo a loro e siate separati, dice Dio, e io vi accoglierò a me. Dio vi benedica.